Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicata originariamente in tre volumi tra il 1854 e il 1856, La storia di Roma di Theodor Mommsen è una delle opere fondative della moderna storiografia sull'antichità romana. Questa edizione integrale segue il percorso delineato dall'autore dalle popolazioni dell'Italia preromana e dalla formazione della città fino alla crisi terminale della Repubblica e all'ascesa di Giulio Cesare. Non è una semplice successione di battaglie, magistrature e date. Mommsen interpreta la vicenda romana come il risultato dell'intreccio fra assetti istituzionali, conflitti sociali, espansione militare, economia mediterranea e capacità di governo. Il suo interesse centrale è capire come una comunità italica sia divenuta una potenza egemone e perché le strutture repubblicane abbiano infine cessato di reggere quella stessa espansione. La prosa, energica e spesso giudicante, rende il testo anche un'opera letteraria, oltre che storica. Va però letto con consapevolezza critica. Molte ricostruzioni e valutazioni riflettono il metodo, le fonti e i pregiudizi del XIX secolo. J.T. darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'Italia preromana e la nascita di Roma come problema storico. Mommsen non fa iniziare la storia romana con una Roma già compiuta. Ne tratta le origini come un repertorio di leggende da accettare letteralmente. Colloca invece la città nel quadro delle popolazioni italiche, dei rapporti con il mondo greco e delle condizioni geografiche dell'Italia centrale. Questo impianto è decisivo perché sposta l'attenzione dal mito fondativo alla formazione di una comunità politica. Roma emerge da scambi, rivalità e contaminazioni culturali, non da un isolamento eccezionale. L'autore considera il Lazio, le vie di comunicazione, il Tevere e la posizione tra entroterra e costa come fattori che aiutano a spiegare le possibilità di sviluppo romano. La monarchia viene affrontata soprattutto per ciò che lascia in eredità forme di organizzazione civica, pratiche religiose pubbliche, strutture familiari e basi della distinzione sociale, in un'opera ottocentesca. Le fonti per l'età più antica erano inevitabilmente difficili da valutare e alcune conclusioni sono state superate da archeologia e ricerca successiva. Resta tuttavia importante il metodo interpretativo. Mommsen cerca di distinguere, per quanto possibile, tra tradizione narrativa tarda e condizioni storiche plausibili. Per il lettore moderno, questa sezione vale meno come ricostruzione definitiva delle origini che come esempio di come la storia di Roma debba essere inserita nella storia dell'intera penisola e del Mediterraneo antico. Secondo, la Repubblica come equilibrio instabile fra aristocrazia, popolo e diritto. Nella lettura di Mommsen, la Repubblica romana non è un modello immobile di virtù civica, ma un sistema politico costruito attraverso tensioni persistenti, magistrature annuali, senato, assemblee popolari e ordinamento giuridico costituiscono strumenti di governo capaci di limitare la concentrazione formale del potere. Al tempo stesso, essi mantengono un forte primato dell'aristocrazia dirigente. Il conflitto fra patrizi e plebei acquista quindi rilievo non soltanto come disputa fra gruppi, ma come processo attraverso cui cambiano l'accesso alle cariche, la tutela dei diritti e la definizione stessa della cittadinanza. Mommsen segue l'evoluzione delle istituzioni con attenzione alla loro funzione concreta: chi decide, chi finanzia la guerra, chi amministra la giustizia e chi può trasformare il prestigio familiare in influenza politica. Questa chiave permette di comprendere perché il diritto romano e le forme repubblicane abbiano avuto una lunga efficacia, non cancellavano il conflitto ma gli offrivano procedure e sedi di mediazione. La sua interpretazione resta segnata da categorie politiche moderne e tende talvolta a rendere troppo lineari gli sviluppi costituzionali. Tuttavia, il libro mostra con chiarezza che le istituzioni non sono formule astratte, dipendono dagli interessi sociali, dalla distribuzione dell'autorità e dalla capacità di adattarsi a problemi nuovi. È una lezione essenziale per leggere la Repubblica oltre l'immagine semplificata di un ordinamento armonioso. Terzo, l'espansione mediterranea e il costo politico delle conquiste. L'espansione di Roma in Italia e nel Mediterraneo è uno dei grandi assi della storia di Roma. Mommsen non descrive le guerre soltanto come prove di valore militare, le considera momenti in cui Roma sperimenta forme di alleanza. Dominio territoriale, integrazione selettiva e sfruttamento delle risorse. La conquista della penisola. Il confronto con Cartagine e l'intervento nel mondo greco orientale rivelano una capacità romana di trasformare la vittoria in un ordinamento durevole. Coloni, municipi, alleati e province non occupano tutti la stessa posizione. Proprio questa graduazione di diritti e obblighi diviene uno strumento di potenza. L'autore insiste anche sul rovescio della medaglia. La guerra produce distruzione, deportazioni, arricchimenti privati e rapporti internazionali, spesso segnati da opportunismo o durezza. La distruzione di Corinto e la condotta romana verso comunità sconfitte entrano così nell'analisi come indizi di una politica imperiale non riducibile alla retorica civilizzatrice. Inoltre, governare territori lontani mette sotto pressione le istituzioni nate per una città-stato comandi militari. Amministrazione provinciale e ricchezze belliche accrescono il peso di singoli uomini e famiglie. Mommsen collega quindi direttamente la crescita esterna alla futura crisi interna. Sebbene la storiografia contemporanea corregga molte sue generalizzazioni, questa relazione rimane un punto forte dell'opera. Un impero non è soltanto il risultato di conquiste, ma un problema amministrativo, sociale e morale per chi lo costruisce. Quarto, ricchezza, disuguaglianze e trasformazione della società repubblicana. Uno dei meriti più durevoli dell'opera è l'attenzione a dimensioni che una storia puramente politica lascerebbe sullo sfondo. Mommsen osserva le modifiche nella proprietà fondiaria, nei rapporti economici, nella vita urbana, nella religione, nell'arte e nella cultura, per spiegare come mutino le basi della Repubblica. Dopo le grandi conquiste, l'afflusso di bottini, tributi e schiavi modifica gli equilibri tra piccoli proprietari, grandi possessori, cavalieri, imprenditori e popolazione urbana. La questione non riguarda soltanto la prosperità complessiva, riguarda la distribuzione del potere, la composizione degli eserciti e la vulnerabilità delle istituzioni alle clientele personali. In questa prospettiva, le tensioni sociali non sono un episodio marginale, ma un elemento strutturale della crisi. Le proposte di riforma agraria, le lotte per il grano, il debito e l'accesso alla cittadinanza assumono rilievo perché mostrano la distanza crescente fra la forma repubblicana e la realtà di un dominio mediterraneo. Mommsen scrive con forte partecipazione morale e tende a esprimere giudizi netti su classi dirigenti e protagonisti. Questo può indurre a semplificare motivazioni e alternative. Eppure, la sua analisi conserva una qualità notevole, collega il declino politico a cambiamenti materiali e sociali, evitando di attribuirlo esclusivamente al carattere virtuoso o corrotto dei singoli. Il lettore ricava così un quadro più ampio della Roma repubblicana, in cui economia e istituzioni si illuminano reciprocamente. Infine, Cesare come risposta alla crisi la tesi più celebre e più discutibile di Mommsen. La narrazione culmina nella figura di Giulio Cesare, che Mommsen presenta come uno dei massimi uomini di Stato della storia. Tale giudizio non è un dettaglio biografico, organizza l'intera interpretazione della fine repubblicana. Per l'autore, il sistema senatoriale appare ormai incapace di governare le province, contenere le ambizioni militari, affrontare i conflitti sociali e garantire una direzione politica coerente. Cesare incarna dunque una soluzione di governo per una crisi che le vecchie istituzioni non riescono più a risolvere. Mommsen guarda con particolare ostilità alle esitazioni, agli interessi ristretti e all'inadeguatezza di parte della classe senatoria. Di conseguenza, l'azione cesariana viene letta come progetto costruttivo, più che come mera conquista personale del potere. Questa posizione rende il libro straordinariamente incisivo, ma richiede cautela. La storiografia successiva ha discusso sia l'idea di una repubblica inevitabilmente destinata al collasso, sia l'immagine di Cesare come riformatore, quasi necessario. Le fonti antiche sono complesse e il confine tra riforma, guerra civile e dominio personale non può essere sciolto da un solo giudizio. Il valore di questo capitolo sta quindi anche nella sua parzialità dichiarata. Mostra quanto l'interpretazione storica dipenda dalle domande politiche poste dallo storico. Leggerlo criticamente significa distinguere i fatti ricostruiti dall'ammirazione di Mommsen, senza perdere la forza della sua diagnosi sulla crisi repubblicana. In conclusione, Storia di Roma è consigliata soprattutto a lettori già interessati all'antichità, a studenti che vogliano confrontarsi con un classico della storiografia e a chi desideri capire come si sia formata l'immagine moderna della Repubblica Romana. Non è il punto di partenza più agevole per una prima introduzione l'ampiezza dell'opera, il ritmo argomentativo. La lingua della traduzione e la densità delle note richiedono tempo e attenzione. Proprio per questo, può risultare particolarmente utile come lettura di approfondimento o come testo da consultare accanto a studi più recenti. Il beneficio principale non consiste nell'assumere ogni tesi di Mommsen come aggiornata, cosa che sarebbe metodologicamente impropria, ma nel seguire una poderosa interpretazione d'insieme. L'autore tiene insieme istituzioni, guerre, geografia, società, economia e cultura, mostrando perché gli eventi politici non possano essere compresi isolatamente. Rispetto a molte sintesi contemporanee, più caute e aggiornate sul piano documentario, il libro si distingue per l'ambizione di formulare un giudizio storico unitario e per una scrittura che trasforma la ricostruzione in argomentazione. Viva! La sua posizione è apertamente favorevole a Cesare. Le generalizzazioni ottocentesche sui popoli e alcune ricostruzioni ormai superate sono limiti reali, non dettagli trascurabili. Eppure sono anche un'occasione per esercitare la lettura critica, confrontare fonti, interpretazioni e linguaggi storiografici. Come monumento intellettuale e letterario, resta un testo essenziale per comprendere sia Roma sia la storia degli studi su Roma. Se vuoi supportare Theodor Mommsen, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.